2024 di Enrico Pagliarini.
Abbiamo tante notizie, tanti approfondimenti anche in questa nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati. Questa è stata una settimana particolarmente ricca di attività spaziali. Sono tre le più importanti. La prima riguarda il successo del quarto volo di test della Starship di SpaceX. Il gigantesco sistema di lancio, pensate che è alto più di 120 metri, formato dal razzo, il Super Heavy Booster e dalla navetta Starship, che di fatto dà il nome a tutta la struttura, che sono destinati a portare l'uomo sulla Luna fra 2 anni, forse 3, comunque insomma nei prossimi anni, e in futuro raggiungere Marte con un equipaggio. È stato lanciato come sempre dalla Starbase di Boca Chica in Texas, la base di lancio di SpaceX, una missione che ha raggiunto gli obiettivi che sostanzialmente erano di riportare sulla Terra intatte le due parti del razzo, cosa che non è avvenuta nei primi test. Però la cosa interessante è che SpaceX test dopo test migliora nettamente. Comunque, nel caso specifico, il primo stadio ha effettuato un ammaraggio morbido, non è stato recuperato perché non quello era l'obiettivo. L'obiettivo era di dimostrare che poteva tornare sulla Terra. Idem per la navicella, che è rientrata in modo controllato in atmosfera, ha fatto un ammaraggio controllato per poi immergersi nelle acque dell'Oceano Indiano. Nei prossimi test ci sarà anche un tentativo di recupero, perché l'obiettivo finale è quello di creare un sistema spaziale completamente recuperabile e riutilizzabile. Questo per abbassare i costi di trasporto e di lancio nello spazio, cosa che già SpaceX ha dimostrato con i Falcon, il Falcon 9, che attualmente viene recuperato almeno per la prima parte. Se non avete ancora visto il rientro controllato e l'atterraggio in verticale dei razzi, è una cosa veramente sorprendente. Quindi andate su YouTube, li trovate. Allora, la seconda notizia della settimana riguarda il volo di test della navetta Starliner della Boeing, che dopo innumerevoli rinvii è stata lanciata da Cape Canaveral, ha raggiunto la stazione spaziale internazionale con 2 astronauti che rimarranno a bordo fino a venerdì 14. E devo dire che la storia di SpaceX e di Boeing sono nettamente diverse. Insomma, SpaceX ottiene dei risultati eccellenti, Boeing invece ha avuto un sacco di problemi. Comunque ci sono stati dei piccoli problemi che hanno fatto tra l'altro ritardare l'aggancio con la stazione di circa 1 ora, ma secondo la NASA e anche secondo la Boeing si tratta di problemi che non compromettono le funzioni della navetta. La terza notizia, anzi, poi ne aggiungiamo facciamo un bonus track, una quarta. Comunque, la terza notizia importante è il successo, almeno finora, anche per la missione automatica cinese Chang'e 6, che è riuscita a raccogliere alcune rocce. L'obiettivo erano 2 chili, ma non sappiamo quanti ne sono stati raccolti. Dalla superficie lunare siamo sul lato nascosto alla Terra della Luna, e poi verranno riportate a terra. Allora, per il momento sono state portate sulla sonda che è rimasta in attesa attorno alla Luna, che ora inizierà un viaggio di ritorno. L'arrivo a terra è programmato per il 25 giugno. Ricordiamo che questa missione era partita il 3 maggio. Allora, per concludere, merita sicuramente una menzione il record raggiunto dal cosmonauta russo Oleg Kononenko, che attualmente è sulla Stazione Spaziale Internazionale, che mercoledì ha raggiunto i 1000 giorni nello spazio, non continuativi, sono la somma di diverse missioni. Comunque è un record assoluto e sicuramente un record molto rilevante. Adesso notizie in breve raccolte durante la settimana.
Digital News.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'Agenzia Nazionale Anticrimine hanno svelato alcuni dati frutto dell'operazione con cui a febbraio era stato sgominato il gruppo di criminali informatici ransomware Lockbit. Gli affiliati hanno incassato, pensate, circa $1 miliardo in riscatti a seguito di oltre 7.000 attacchi che hanno colpito organizzazioni in tutto il mondo tra giugno 2022 e febbraio 2024. L'FBI ha anche svelato di avere in mano circa 7.000 chiavi per sbloccare i sistemi posti sotto riscatto ransomware. Quindi anche in Italia qualcuno potrebbe essere stato vittima di un ransomware di questo gruppo criminale e potrebbe, ad esempio, contattare l'FBI per sottoporre il caso e magari ricevere le chiavi per sbloccare i propri sistemi. A proposito di attacchi informatici, l'ultima vittima segnalata in Italia è l'azienda sanitaria Rodense, che ha dovuto sospendere alcune prestazioni degli ospedali di Garbagnate Milanese, Bollate, Ro e Passirana e anche in altre strutture della Lombardia. Tra i più grandi servizi ci possono essere sempre dei problemi, no, non per attacchi informatici, ma anche per altri problemi, magari di configurazione o altri problemi diversi. Allora, questa settimana è toccato e ha fatto un po' notizia a ChatGPT, che è stato fermo alcune ore. Poi il problema è stato risolto, ma poco dopo c'è stato un altro blocco. E la cosa curiosa, di cui alcuni stanno parlando, è che la seconda interruzione ha riguardato anche altri sistemi di intelligenza artificiale come Anthropic e Perplexity. E allora qualcuno ha già cominciato a preoccuparsi dicendo: ah, se si blocca tutto è un caos, un problema. Allora, a proposito di intelligenza artificiale, abbiamo alcune notizie. La prima è di Cisco Investments, che è la divisione di Corporate Venture Capital di Cisco, che ha annunciato un fondo da $1 miliardo per investire in startup di intelligenza artificiale. 200 milioni sono già stati impegnati in aziende come Cohere, Mistral e Scale AI. E in particolare, per quanto riguarda la canadese Cohere, in settimana ha annunciato di aver raccolto un totale di $450 milioni, e fra gli investitori c'è, come abbiamo detto, Cisco, che è un nuovo investitore, e poi hanno confermato i loro impegni anche Nvidia e Salesforce e anche il fondo pensione canadese PSP Investments. Una notizia che arriva dall'Italia: Planet Farms, una delle più attive società del settore dell'agricoltura verticale, ha annunciato di aver vinto il bando sviluppo logistica per il settore agroalimentare nell'ambito del PNRR, che riconosce all'azienda, pensate, 6,9 milioni a fondo perduto per il completamento di un nuovo stabilimento a Cirimido, che è un piccolo comune in provincia di Como. Questo impianto sarà operativo da fine luglio, costerà in totale 11 milioni e sarà uno dei più grandi al mondo. Stiamo parlando di cose tipo insalate che verranno poi imbustate e vendute nei supermercati. Allora, tornando a parlare di intelligenza artificiale, la app per smartphone e tablet di Gemini, o Gemini, quella di Google, il sistema di intelligenza artificiale generativa di Google, è ora disponibile anche in Europa. Per Android c'è un'app autonoma, mentre per iOS Gemini verrà integrata nell'app di Google nel giro delle prossime settimane. Pochi giorni fa ad Amsterdam c'è stata la tappa europea di un'importante conferenza dedicata alla tecnologia nel mondo bancario e finanziario, quindi fintech. Si chiama Money 2020 ed è uno dei temi in discussione è stata la crescente preoccupazione, nel settore bancario per la dipendenza da pochi fornitori di tecnologia per i progetti di intelligenza artificiale. Cioè, alcuni stanno dicendo: se i fornitori di intelligenza artificiale per i nostri progetti sono pochi, questo è un problema. Intanto iGenius, startup italiana, ha presentato la prima versione del proprio modello linguistico di grandi dimensioni, un LLM, un Large Language Model, chiamato Italia, perché addestrato su dati italiani grazie al supercalcolatore Leonardo del Cineca. Allora, non si conoscono molti particolari, non conosciamo ad esempio l'investimento effettuato. Qua parliamo di investimenti che in tante startup valgono miliardi, e in Italia ci sono alcune iniziative, quella di iGenius o anche quella di Fastweb, di cui però non conosciamo le portate. Quindi già uno dice: ma là spendono miliardi e voi quanto spendete? Boh, non lo sappiamo, però sicuramente stiamo parlando di cifre più basse, quindi vedremo poi se ci saranno i risultati. Non conosciamo ovviamente per il momento le prestazioni di questo modello, che è open source, quindi chi ne ha le competenze può provarlo, e lo proveremo anche con i nostri collaboratori nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Tra l'altro, un'altra cosa che sorprende, ma insomma stato fatto, è stato pubblicato, è che Fastweb ha dichiarato che il modello sarà pronto entro fine anno. Invece iGenius lo ha già pubblicato. Certo, è una primissima versione, però insomma i lavori sono andati molto veloci. Siete all'ascolto di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Adesso ci colleghiamo con Taiwan. Questa settimana c'è stato Computex e c'era a seguire questa importantissima fiera Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it. Roberto, ciao, bentornato.
Ciao Enrico, e un saluto a tutti.
Tu sei a Taipei, affollata e frenetica capitale di Taiwan, piena di scooter, se siete andati vi impressionate, dove da circa 20 anni l'Associazione dell'Industria dei Computer organizza il Computex. Se vogliamo essere precisi, la prima edizione di una fiera dedicata a questa industria a Taiwan è datata 1981, poi ci sono stati un po' di ripensamenti, qualche anno di pausa, quindi diciamo agli inizi del 2000 è nata il Computex che conosciamo oggi. È stata per anni una fiera, direi, molto da addetti ai lavori. Quest'anno però, Roberto, le cose sono andate un po' diversamente.
Ma allora, il Computex è stata ed è tuttora una fiera dove si respira veramente l'aria del produttore. Trovi ventole, trovi componenti, c'è l'hardware, perché qua alla fine viene fatto l'hardware. Siamo in Asia, siamo in Cina, siamo nella patria di TSMC, dove fanno i processori. Però quest'anno c'è stato questo arrivo dei quattro grossi leader del mondo dell'elettronica di consumo, dei PC, dei chip. Nello stesso tempo ci sono stati Lisa Su di AMD, che è in casa, lei gioca in casa praticamente perché ha origini asiatiche. Jensen Huang di Nvidia, la società più potente oggi al mondo per le AI, che tra l'altro molti lo sanno, magari non tutti, ma è il cugino di Lisa Su, quindi c'è una parentela tra AMD e Nvidia. Poi c'era Pat Gelsinger, il CEO di Intel, e Cristiano Hamon, il CEO di Qualcomm, che ha lanciato adesso il suo chip per computer. Quindi tutti i quattro big erano contemporaneamente a fare dei keynote a questa fiera, che è diventata una sorta di ring per lanciare e combattersi tra di loro, ovviamente in modo figurato e amichevole, anche se qualche piccola bordata dal palco dei keynote è stata mandata. Quindi tutti e quattro insieme non si erano mai visti, e ti devo dire che quello che mi ha fatto impressione è che molti di questi, soprattutto Lisa Su e Jensen Huang, qui sono celebrità. Ieri ero in fiera e c'era un corteo di gente pazzesca che seguiva il CEO di Nvidia, che andava a autografare in giro per gli stand le schede video in mezzo alla gente che lo applaudiva, gli dava i regali come se fosse il messia che riceve proprio bibite, biscotti, con i tipi che lo seguivano della sicurezza e le mettevano in una borsina proprio. Firmava autografi, firmava magliette, firmava persone. Ho visto firmare persone da Jensen Huang. E questi qua si buttavano per terra contentissimi, tanto per dirti come c'è questo feeling qua con la tecnologia, che da noi in Occidente veramente vengono visti proprio in modo totalmente staccato.
Sì, in effetti Jensen di Nvidia è in generale una specie di superstar della tecnologia, con il suo immancabile giubbotto di pelle nera. Senti, che cosa c'entrano i produttori tradizionali di chip, chiamiamoli così, chip per computer come Intel o AMD, con Qualcomm, che storicamente produce chip per smartphone, e che cosa c'entra Nvidia, che sì, produce anche schede grafiche per PC, ma negli ultimi anni deve il proprio successo all'intelligenza artificiale, soprattutto ai sistemi progettati per i grandi data center, per i supercomputer.
Partirei da Nvidia perché fa una partita a sé. Cioè, Nvidia gioca nel mondo ovviamente dei computer per tutti noi, c'è le schede dei notebook, le schede dei desktop di casa, però comunque il suo grosso lavoro adesso è portare avanti questo mondo e sviluppare quella che lo stesso Jensen definisce rivoluzione AI, la più grossa rivoluzione dopo quella industriale nella storia dell'umanità. E durante il suo keynote infatti ha fatto vedere dove andremo, ha fatto vedere le fabbriche automatizzate, ha fatto vedere queste copie di fabbriche che automaticamente apprendono da soli in un mondo virtuale per addestrare i robot che lavoreranno nella fabbrica nel mondo fisico, e già lo stanno facendo questo qua in Cina. Quindi questo qua era un po' una cosa a parte, diciamo, quello di Nvidia. Gli altri tre invece c'entrano, sono legati da un filo comune, perché ovviamente lavorano tutti in ambito Windows, e entrambi hanno iniziato a fare questa corsa 3 anni fa, questa rincorsa 3 anni fa, a Apple, che ha lanciato Apple Silicon con il suo MacBook Air M1, quindi un processore velocissimo che nessuno si aspettava, che ci ha dato computer che durano tantissimo, che non si scaricano quasi mai e che restano freddi. Addirittura il MacBook Air si chiama Air, ma non ha ventole, quindi l'Air è, diciamo, virtuale Air, perché è leggero come l'aria. Visto che il mondo dei computer, dei chip, ha bisogno di tempi, non si sviluppa un chip da oggi col domani, servono anni. Oggi finalmente vediamo il frutto di quel lavoro di rincorsa fatto dai produttori. Da una parte c'è stato Qualcomm che ha detto: beh, se ha fatto Apple un processore per computer così fantastico, partendo dai suoi chip per smartphone, quelli per gli iPhone, alla fine i chip del MacBook sono l'evoluzione dei chip per iPhone, ci possiamo riuscire anche noi. Qualcomm, che da anni ha fatto processori all'interno dei telefoni, gli Snapdragon, ha fatto lo Snapdragon X Elite e anche Plus, il modello un pochino meno potente, per i desktop, per i notebook, ma anche per i tablet di fascia alta. Quindi, diciamo, un nuovo generazione di processore pensato per dare al mondo Windows quello che offre il Mac e per portare anche AI nel mondo dei computer, AI on device, in locale, quindi senza bisogno di collegarsi a un server. Il tuo computer diventa il cervello dell'intelligenza artificiale, non richiede connessione. AMD invece, Intel, hanno fatto la loro rincorsa per quanto riguarda invece le prestazioni. Loro c'erano già in questo mondo, ma hanno patito questo enorme gap, perché i loro computer, i computer con processore AMD Intel, ancora oggi non hanno quell'autonomia che una persona si aspetta, o comunque non l'autonomia che ha un Mac. Hanno magari ottime prestazioni, però uno magari guarda un video, uno magari usa Photoshop o Premiere per montare un filmato e inizia a sentirsi il caldo sulle ginocchia, perché comunque il laptop scalda, e quindi anche loro sono arrivati con processori che finalmente sembrano davvero eccezionali. AMD addirittura doveva uscire a fine anno, ma l'ha lanciato adesso e sono già pronti i processori, quindi ha sorpreso tutti, perché sono arrivati con 6 mesi d'anticipo sul mercato. Intel arriverà invece a fine anno con un prodotto che pensa è praticamente la fotocopia per Windows dell'Apple Silicon. Le memorie sono saldate sul processore, Intel non l'aveva mai fatto, e pensa, anche una curiosità, per la prima volta Intel, che sappiamo è, lo chiamano Chipzilla, era la più grossa azienda che faceva chip per computer al mondo, ha fabbriche, ha investito tantissimo nelle sue fabbriche, ha creato fabbriche in America e produrrà processori anche per tutte le aziende americane in futuro, fa fare il suo processore nuovo a TSMC, la stessa azienda che lo produce anche per Apple, con la stessa identica tecnologia produttiva, quindi 3 nanometri, che è appunto la dimensione del transistor. Qui siamo proprio un inseguimento speculare per dare veramente agli utenti di Windows un computer con Windows che sia che abbia le stesse prestazioni del Mac. E poi c'è tutto il discorso ovviamente AI, perché in questi anni, ovviamente vedendo dove andava un po' il mondo, hanno creato processori che siano anche in grado di elaborare appunto modelli di intelligenza artificiale. E questa qua è la grossa sfida, e pensa, adesso la gara sui numeri si va proprio sulle AI, quindi le sfide sono a colpi di teraops, che è il numero che indica la potenza del processore per modelli di intelligenza artificiale.
Allora, la notizia di Intel, secondo me, è clamorosa. Intel è stato per anni il più importante produttore di semiconduttori al mondo, per poi cedere lo scettro a TSMC, ma è clamorosa anche perché nel nuovo piano industriale Intel punta molto sulla divisione manufacturing, cioè con la divisione che ha le fonderie di proprietà per produrre chip anche per altri. Comunque, a proposito di processori, vorrei fare una considerazione e ti vorrei sollecitare una considerazione. Allora, negli ultimi anni c'eravamo, direi, un po' dimenticati dell'importanza dei processori, dopo aver passato anni in cui si comprava il computer perché c'era quel particolare processore. Non so se ricorderete gli anni, ad esempio, del Pentium. Oggi mi sembra che ci sia una rinascita, un rinnovato interesse. Che cosa ne pensi, Roberto?
Sì, allora, diciamo che la rinascita è dovuta al fatto che solitamente anche una persona che non è troppo tecnica, quando va in un negozio, chiede che processore ha, e del processore riconosce due pezzi, che sono la CPU, quindi diciamo il vero processore, e la GPU, che invece è il Graphic Compute Unit, che è quella che fa la parte grafica. Quindi sanno che se vogliono un computer da gioco o magari per fare magari programmi 3D, ma adesso sto semplificando, no? Cercano un computer che abbia una GPU potente, oppure se vogliono un computer che magari vada veloce, cercano un computer con la CPU potente. Non è proprio così, però semplifichiamo al massimo, diciamo, questo era quello che le persone pensavano. E il mondo dell'informatica è sembrato su questi due binari, ha sempre seguito CPU e GPU. Il problema è che oggi si è aggiunto un terzo elemento, che è la NPU, Neural Processing Unit, che è la parte per l'AI. Quindi è un nuovo elemento ed è importante dirlo perché con tutte le funzioni che stanno arrivando adesso, abbiamo parlato nelle scorse settimane, proprio qua su Radio 24, no, delle funzioni nuove di Windows, di Recall, di Copile, di Paint, con la possibilità di creare anche disegni partendo da uno schizzo, della traduzione di sottotitoli. Alcune di queste funzioni qua, che sono quelle che Windows chiama Copilot Plus, funzioneranno solo sui computer che hanno una NPU abbastanza potente. Quindi, diciamo, si torna a parlare di processore perché il futuro di Windows è fatto da funzioni di intelligenza artificiale che funzioneranno sui nuovi computer e non funzioneranno sui vecchi, perché non possono farcela nemmeno se il processore era potentissimo e nemmeno se hanno magari una scheda grafica davvero potente. Non ce la fanno, perché sono funzioni pensate solo per quel tipo di processore che fa quel calcolo specifico.
Oh, a proposito di sigle, adesso si aggiunge anche la APU. APU, che cos'è?
Allora, NPU, Neural Processing Unit, è, diciamo, il processore neurale. APU è come chiama AMD il suo processore per dar l'idea che è un processore tutto in uno, grafica, CPU e NPU insieme. È un po' AMD, è quella che ha fatto il processore dell'Xbox e della PlayStation 5, e dentro, infatti, di solito non si parla di processore, ma si parla di APU. Però è una nomenclatura dell'azienda, di AMD stessa. Il nuovo pezzo che c'è, che fa i calcoli neurali, si chiama proprio NPU, Neural Processing Unit, ed è quello che una persona dovrebbe cercare se è interessata ad avere alcuni calcoli AI sul computer. Voglio farti una considerazione su questo, però, perché io ho provato le nuove funzioni di Microsoft e sono rimasto un po' deluso, perché mi aspettavo che funzionassero un po' meglio, sicuramente devono essere perfezionate, però ci sono ancora alcune cose che non tornano. Per esempio, la sottotitolazione automatica, il nuovo Windows sottotitolerà in automatico tutti i video che vengono visti, anche se non ha i sottotitoli, che potrebbe essere un'ottima cosa per le persone che non conoscono la lingua, no? Il problema è che ascoltando dall'altoparlante, dall'audio, non hanno mai tutte le frasi insieme, non riescono a capire il contesto, traducono dei piccoli pezzi di frase, ma così facendo non riescono a fare una traduzione accurata. Quindi non è un lavoro di un traduttore che ascolta l'intera frase, la pensa e la traduce. Gli arrivano 3-4 parole, le traduce e le mette insieme, tradotte. Però in molte lingue questo ci fa perdere proprio il senso e il sottotitolo che otteniamo non è davvero preciso. E la stessa app del disegno, in cui credevo moltissimo, pensavo che facendo tipo lo schizzo magari di un pesce e scrivendo, non so, disegnami un pesce robot, mi facesse un disegno come quelli che vediamo oggi generati da Midjourney, da lì sui social, no? Quelle immagini create dall'IA che uno dice, cavoli, wow, sembrano disegni veri. In realtà ho fatto un pesce girato a destra, ma tirato fuori uno sgorbio girato a sinistra. Ho provato a fare una casa, è uscita un'altra cosa che era poco definita. La realtà, secondo me, è che questa intelligenza artificiale che vogliono venderci sui dispositivi non abbia ancora dei modelli abbastanza potenti, e gli stessi computer non lo siano ancora, per dare i risultati che invece otteniamo quando usiamo, diciamo, dei servizi cloud. L'altro giorno parlavo appunto con il capo delle AI di Asus, che è una delle più grosse aziende che creano computer, e gli davo questa visione. Lui mi dice, sì, è vero, però è un po' come le AI serve, cioè alla gente piace ChatGPT. Io dicevo, sì, ok, però ChatGPT è stato rivoluzionario perché per la prima volta una persona ha chiesto delle cose a un computer e il computer ha risposto con un'intelligenza che le persone non si aspettavano, e quindi la gente è rimasta a bocca aperta vedendo cosa poteva fare ChatGPT. Ma se uno prova questa IA sui computer di oggi, probabilmente resterà un pochino delusa e credo che pensi, a me quest'IA qua non serve ancora, io voglio ChatGPT, voglio servizi di quel tipo. Quindi non so, io, Enrico, sono un po' scettico su questa IA on device, e secondo me prevarranno i servizi cloud. Magari non saranno gratuiti per sempre, però sicuramente funzionano meglio. ChatGPT, Midjourney, i vari sistemi di traduzione, il riassunto magari delle mail e sistemi di questo tipo.
Tra l'altro su questo sta emergendo anche un tema legato alla privacy di Recall, questa continua registrazione di quello che io faccio sul computer, nonostante sia in locale, quindi i dati rimangono sul mio computer e non vadano in cloud. ha sollevato però qualche preoccupazione. C'è chi lo ritiene un po' troppo invasivo.
Ma allora, io l'ho provato anche qua, ho letto in questi giorni anche la scoperta di un ricercatore. Secondo me Microsoft ha fatto un gran pasticcio qua e sicuramente dovrà porre rimedio. Quando io l'ho provato, la presentazione sembrava qualcosa di rivoluzionario, ovvero per 3 mesi vi usate il computer e potete chiedere al computer esattamente di tornare in qualsiasi momento con un intento. Per esempio, tu magari hai cercato 3 mesi fa delle borse per andare in vacanza, quindi degli zaini, e ne avevi visti un paio belli, non ti ricordi di che marca erano e cerchi su questo recall zaini da montagna e ti escono esattamente quelli che avevi cercato. Dovrebbero uscirti, in realtà non è proprio così, non ti escono, perché come funziona il recall? Recall non fa altro che registrare ogni tot di secondi il tuo schermo e creare un grosso file video che viene analizzato dal computer per aggiungere dei tag, cerca nei testi, cerca alcune immagini che riconosce. Quindi se io avevo scritto nella barra di ricerca borse, lui lo trova. Se invece c'era la foto di una borsa e non l'ha riconosciuta come borsa da computer, da montagna, lui quella borsa non me la troverà mai. Abbiamo fatto diversi tentativi e ha trovato davvero poco. La cosa preoccupante però è che tipo nei momenti in cui ho messo il mio numero di telefono, ho messo i dati personali, ho messo delle password che magari non erano mascherate, quindi sai che quando metti la password sul computer esce il puntino, no? Se la password era in chiaro oppure ho scritto delle mail, tutti quei testi erano tranquillamente catturati in chiaro da recall. Tu dici ok, sono sul tuo computer, va bene, però Microsoft non ha criptato il database che contiene praticamente tutte queste informazioni. Un ricercatore ha scoperto che il database è in chiaro. Se qualcuno accede al computer e ti ruba quel database lì, praticamente ha 3 mesi di tua storia con tutto quello che hai scritto, quello che hai digitato, dalle password ad ogni cosa, tutto quello che è apparso sullo schermo. Questo secondo me è allucinante, quindi credo che Microsoft in qualche modo interverrà, aggiungerà un sistema di protezione. Si può escludere, comunque non è di default attivo, però è una funzione sicuramente utile, implementata secondo me un po' male, un po' di fretta.
Roberto, grazie per essere stato con noi. Allora, buon rientro in Europa, anche se poi i viaggi non mancano, perché la prossima settimana sarai a Cupertino per l'evento di Apple, quindi magari ci risentiremo anche la prossima settimana. Per il momento, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie Enrico, ciao a tutti.
Poco parleremo di intelligenza artificiale con una soluzione sviluppata da una startup che ha raccolto finanziamenti per 1,6 milioni di euro. Parliamo di Zephy AI e ci arriveremo tra poco. Adesso invece parliamo di alcune novità che riguardano le automobili che verranno vendute dal 7 luglio prossimo nell'Unione Europea. Dovranno avere nuove dotazioni tecnologiche per aumentare la sicurezza di chi è a bordo, passeggeri, pilota, ma ovviamente anche di chi è sulla strada, pedoni, ciclisti, gli altri veicoli o chi è nelle immediate vicinanze della strada. Si aumenta la tecnologia a bordo del veicolo per aumentare la sicurezza. Comunque questo è l'auspicio. Emanuele Cordone è direttore del team che si occupa dell'industria dell'automobile in Alix Partners, che è una società di consulenza globale che si occupa di vari settori industriali, tra cui l'automobile, tutto il settore dell'automotive. Cordone, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie.
Partiamo da una semplice lista, potremmo dire, di quelle che sono le dotazioni tecnologiche che vengono definite in gergo tecnico ADAS, ma noi le potremo tradurre come tecnologia di assistenza alla guida, che saranno obbligatorie fra un mese a partire dal 7 luglio. Di che cosa parliamo?
Allora, parliamo in particolare di 7 funzionalità che fanno parte appunto degli ADAS, quindi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Allora, le 7 funzionalità sono, la prima è la frenata automatica di emergenza. Quindi il sistema rileva il rischio di collisione frontale e può attivare, diciamo, segnalarlo al guidatore, attivare automaticamente i freni. Poi la seconda è l'Intelligent Speed Assistant, cosiddetto ISA, quindi una telecamera che legge i limiti di velocità indicati sui segnali stradali e avvisa il conducente del superamento della velocità. La terza è il mantenimento di corsia, quindi una combinazione di telecamere e sensori che monitorano le linee della strada e non solo avvisano il conducente quando l'auto sta uscendo dalla corsia, se nel caso in cui non è attivato l'indicatore di direzione, ma può anche gestire automaticamente sterzo e freni per rientrare dentro la corsia. La quarta è la predisposizione per l'etilometro. Quindi l'etilometro è un dispositivo che rileva il tasso alcolico nel sangue e impedisce nel caso l'avviamento del motore se il dato è superiore a un certo valore. Preciso che le auto devono essere predisposte per l'installazione dell'etilometro, ma in sé non devono avere l'etilometro.
Ok.
La quinta è il monitoraggio dell'attenzione, quindi viene controllato il comportamento del conducente, vengono monitorati segnali quali ad esempio una brusca rotazione dello sterzo, e in questo caso viene fatto segnalato al conducente tramite avvisi acustici, visivi, eccetera. Il sesto è la retrocamera posteriore, quindi durante la retromarcia viene avvisato della presenza di persone o oggetti, dando dei segnali di vario tipo. E il settimo è l'installazione della scatola nera, che è un dispositivo che raccoglie una serie di dati, tipicamente velocità, accelerazione, azionamento dei freni, airbag, prima, durante e dopo un incidente, quindi un impatto. E questi dati vengono utilizzati per comprendere meglio le cause dell'incidente.
Perfetto. Alcuni dei nostri ascoltatori, ascoltando queste novità che appunto saranno obbligatorie sui veicoli, poi magari diciamo qualcosa su che tipo di veicoli, non solo automobili, probabilmente a partire dal 7 luglio nell'Unione Europea, alcuni potrebbero dire: ma nella mia auto c'è già, ad esempio, che probabilmente è uno dei sistemi più diffusi attualmente, la frenata d'emergenza. Allora, che cosa scatta in realtà il 7 luglio?
Allora sì, una buona parte in realtà di questi sistemi sono già presenti, anche perché è importante sottolineare che dal 7 luglio 2024 diventano obbligatori su tutti i veicoli di nuova immatricolazione, ma già dal luglio 2022, quindi 2 anni fa, questi sistemi erano obbligatori per tutte le auto di nuova omologazione. Quindi questo cosa vuol dire? Che i modelli che sono stati i modelli di auto lanciati negli ultimi 2 anni, secondo questa normativa, già dovevano prevedere questi sistemi. Quindi questo vuol dire che alcuni di noi, diciamo chi ha un'auto più recente, già doveva averli, e comunque anche per veicoli un po' più non lanciati negli ultimi anni, di fascia medio-alta, una buona parte di questi sistemi qui erano comunque presenti.
Certo, diciamo che sono stati utilizzati negli ultimi anni, ma forse anche nell'ultimo decennio, come fattore distintivo da alcune case automobilistiche per incentivare magari la vendita dell'auto. Uno diceva: guardate che sulla mia auto, ben prima dell'obbligo, è disponibile questo sistema tal dei tali, ad esempio.
Esattamente, sono comunque sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, per cui soprattutto alcuni come la frenata di emergenza, il mantenimento della corsia, anche lo stesso la retrocamera posteriore assolutamente, ma anche il monitoraggio dell'attenzione, sono comunque sistemi che erano comunque presenti sia nelle configurazioni standard o comunque offerte nelle varie configurazioni come optional, quindi magari alcuni di noi le avevano comunque selezionate, sono comunque molto diffusi da questo punto di vista. Il punto è che oggi diventeranno poi obbligatori.
Certo, qual è il vostro giudizio sul grado di affidabilità di questi sistemi? Perché mi sembra che nella stragrande maggioranza dei casi funzionino abbastanza bene, ma che cosa dice il mercato sull'efficacia di questi sistemi?
Allora, questi sistemi sono soggetti un po' evidentemente alle condizioni meteorologiche della strada e della segnaletica stradale. Quindi, ad esempio, il mantenimento della corsia necessita della presenza delle linee bianche che delimitano la corsia e necessita poi che vengano rilevati, quindi che le condizioni atmosferiche ne permettano una corretta rilevazione. Allo stesso modo l'intelligence speed assistance necessita che la telecamera rilevi i segnali stradali che devono essere presenti, ben visibili anche in base alle condizioni atmosferiche. Quindi è ovvio che le condizioni atmosferiche della strada influenzano notevolmente il corretto funzionamento di questi sistemi. C'è l'altro aspetto da considerare, la velocità, quindi solitamente questi sistemi qui funzionano in un range di velocità, ad esempio per il mantenimento della corsia tra i 60, 70 e i 130 km/h, la frenata automatica tra i 10 e i 60 km/h, quindi oltre una certa velocità poi diciamo non è garantito il funzionamento.
Ok, sì certo, questo è evidente, infatti le automobili in alcuni casi segnalano la non disponibilità del sistema perché magari ci sono delle condizioni meteo avverse possono essere disattivati, cosa che non bisognerebbe fare secondo me, però magari in certe condizioni uno deve disattivarli, o invece questi sistemi sono perennemente, costantemente attivi?
Allora, alcuni sistemi sono attivi perennemente, altri possono essere disattivati. Ad esempio, l'adattamento intelligente della velocità può essere disattivabile, anche perché, cioè, nel momento in cui vengono dati falsi avvisi, deve essere possibile appunto disattivarlo dell'utente. Anche la frenata di emergenza e il mantenimento della corsia devono poter essere disattivati sia dal veicolo automaticamente, quindi, come diceva lei, quando il veicolo rileva che non ci sono le condizioni per il corretto funzionamento, possono disattivarsi automaticamente, questo viene segnalato al guidatore. Comunque, se non si disattivano automaticamente, deve essere possibile in qualunque momento spegnerli manualmente, però quello che è previsto è che comunque all'accensione del veicolo questi sistemi, che possono essere disattivabili, devono comunque essere di default attivi.
Ok, a proposito del sistema intelligente velocità, del controllo della velocità, quello che guarda i cartelli stradali e ci consiglia la velocità, questo appunto funziona così, cioè consiglia la velocità, o meglio ci segnala la velocità che dovremmo fare, ma non è che imposta automaticamente la velocità, perché ad esempio in questo caso in Italia sappiamo che i cartelli delle velocità, i segnali stradali delle velocità sono messi in molti casi in maniera bizzarra, anche un po' a caso, non si capisce quale sia la logica, la macchina impazzirebbe.
Sì, è corretto, cioè quello che prevede la normativa è che di fatto il guidatore venga avvisato del superamento della velocità indicata appunto dalla segnaletica stradale, quindi sostanzialmente è un avviso, non un adeguamento automatico. In alcuni sistemi poi premendo un tasto è possibile adeguare l'andamento a quella che è la prescrizione della segnaletica, però comunque diciamo è necessario un intervento del guidatore.
Cioè, diciamo che se i cartelli fossero messi, se la segnaletica stradale fosse messa in modo ordinato e ragionevole, uno potrebbe anche inserire un automatismo e la macchina segue l'andamento dei limiti di velocità.
Esatto, è possibile, corretto.
Cosa che appunto in Italia diventa un po' problematico. La legge prescrive esattamente i limiti. Prima lei diceva che ad esempio la frenata d'emergenza funziona in un certo range di velocità. Questo lo prescrive esattamente la legge?
Sì, è così, è la legge che prescrive i range di velocità entro cui deve funzionare, poi può anche funzionare un po' sopra, un po' sotto, a secondo delle specifiche, diciamo, la specifica tecnologia che il costruttore adotta, però comunque la legge prescrive sia per il mantenimento di corsia che per la frenata di emergenza quei limiti che dicevo.
Perfetto, quindi uno bisognerebbe che si studiasse anche il libretto della propria automobile, perché appunto ci sono delle automobili che magari sono esattamente in linea con la legge, altre che magari prevedono prestazioni anche oltre la legge. Stiamo parlando di fatto di tutta una serie di sistemi di assistenza alla guida che sono prodromi, o comunque sono tutti quelli che servono e serviranno per la guida autonoma.
Sì, esatto, sono una serie di sistemi che sono un primo, diciamo, cioè la guida autonoma è un po' più ampia poi anche come gestione di tutte le varie casistiche e problematiche che si possono incontrare. Questi sono comunque una serie di sistemi cosiddetti che rientrano in un programma più ampio degli ADAS, cioè gli ADAS non sono soltanto questi, e poi la guida autonoma espande un po' queste funzionalità per poter gestire sostanzialmente poi la guida autonoma in tutta una serie di condizioni stradali, meteorologiche, eccetera.
Senta, la cosiddetta scatola nera, che appunto diventerà obbligatoria, ricordiamo, come lei giustamente ha detto, che questi sistemi erano obbligatori già da 2 anni per i veicoli di nuova omologazione, dal 7 luglio prossimo saranno obbligatori per tutti i veicoli venduti. Ecco, questa scatola nera sarà accessibile come e da chi? Anche dalle forze dell'ordine?
Sì, è possibile che sia accessibile, chiaramente c'è un aspetto di privacy, per cui i dati sono comunque trattati in modo anonimo e utilizzati per scopi di analisi degli incidenti.
Però diciamo che in caso di incidente c'è un'ulteriore possibilità per ricostruire la dinamica.
Sì, è possibile, esatto.
Questi sistemi ovviamente hanno un costo. Dalle vostre analisi, visto che ormai parliamo comunque di tecnologie mature che esistono sul mercato da anni, hanno un impatto significativo sul costo del veicolo oppure no?
Allora, innanzitutto queste funzionalità, detto che tendenzialmente un'auto ha comunque la telecamera, una serie di sensori disponibili, parliamo per lo più di funzionalità che sono funzionalità software. Quindi di fatto, essendo funzionalità software o abilitazione magari di funzioni già esistenti che diventano disponibili per il conducente, in realtà i costi aggiuntivi che i costruttori dovrebbero avere saranno comunque limitati, secondo noi. Poi ci sono diversi fattori da considerare quando parliamo di potenziale impatto sul prezzo. Bisogna un po' inquadrare un po' il contesto in cui si trova oggi l'industria dell'automotive. Cioè, dopo il Covid, con la crisi dei chip, abbiamo avuto una fase di produzione repressa con la non disponibilità dei veicoli, in un contesto di aumento delle materie prime e degli altri fattori di costo, per cui i produttori hanno significativamente aumentato i prezzi negli ultimi anni. Per dare un dato, parliamo negli ultimi 3-4 anni di un incremento prezzi sui vari veicoli e modelli di circa tra il 10% e il 20-25%, a secondo del segmento. Quindi anche nei segmenti più bassi parliamo comunque di un incremento a doppia cifra. C'è da dire che questo incremento prezzi è stato più che proporzionale all'incremento dei costi che hanno avuto i costruttori. Infatti il margine medio dei costruttori in termini di EBITDA è salito da una media degli ultimi 10 anni, che era circa intorno al 10% di margine, a circa il 13%. Quindi i costruttori in questo contesto di mercato negli ultimi anni hanno fatto più soldi. Il contesto però è recentemente cambiato, perché siamo entrati in una fase, o meglio rientrati in una fase più normale di cosiddetta guerra dei prezzi, pressione e abbassamento dei prezzi, anche per il progressivo ingresso in Europa appunto dei cinesi, dei costruttori cinesi che hanno dei prezzi competitivi. Quindi siamo in un contesto in cui negli ultimi mesi alcuni costruttori hanno fatto delle riduzioni di listino tra il 10 e il 20%, quindi abbastanza significative, e ci sono quindi prospettive di ulteriore potenziale riduzione dei listini. Per cui in questo contesto di mercato, diciamo che qualora ci possa essere, in un contesto di prezzi decrescenti, come dicevo, un aumento dei prezzi dovuti a questi dispositivi ADAS, è un aumento che comunque ci aspettiamo che possa essere contenuto, molto contenuto.
Ci sono delle tecnologie, sempre a proposito di assistenza alla guida, che a vostro parere, a vostro giudizio, ormai sono ampiamente disponibili o comunque sarebbero disponibili sul mercato, ma ancora non sono previste da queste regole che entreranno in vigore il 7 luglio?
Ma in generale una tecnologia abbastanza diffusa, che sta avendo diffusione sempre crescente, l'Adaptive Cruise Control, che quindi mette insieme un po' di queste tecnologie, andando di fatto a permettere all'auto di frenare automaticamente rilevando la distanza, e quindi è un primo passo verso la guida autonoma. Quindi questo è diciamo, oggi è tipicamente un optional che i costruttori mettono a disposizione a un prezzo extra, e quindi nel futuro è un option abbastanza interessante, con una penetrazione crescente, che potrebbe un domani magari diventare obbligatorio.
Interessante. Una cosa che non abbiamo detto, e magari concludiamo con questo: noi adesso abbiamo parlato di automobili. Questa scadenza del 7 luglio si applica solo alle automobili o anche ad altri veicoli?
Si applica alle automobili, ma anche a furgoni, anche autocarri e pullman, con qualche diversità, ma comunque diciamo non soltanto alle automobili.
Certo, e sono sicuramente tecnologie utili. Adesso non so se esistano già dei dati che li mettono in relazione, anche se penso che sia complesso e difficile capire quanto queste tecnologie possano aiutare a ridurre il numero di incidenti, magari anche il numero di incidenti con conseguenze gravi per gli automobilisti, anche per i passeggeri. Non so se esistono dati del genere.
Ma diciamo, dati che dicano dati del genere non ne abbiamo, diciamo, in questo momento a disposizione. Comunque ci aspettiamo che sicuramente possano dare un aiuto, sicuramente per scendere sotto le attuali 51 vittime per milione di abitanti che abbiamo in Europa, che è già comunque un dato molto, molto basso. Il Nord America appunto ne conta 121, per dare un'idea, quindi comunque l'Europa ha già un dato piuttosto basso, e ci aspettiamo che comunque l'introduzione di queste misure vada ulteriormente a migliorare questo dato.
Molto interessante, ringrazio il nostro ospite Emanuele Cordone, direttore del team che si occupa dell'industria dell'automobile in Alix Partners. Grazie di essere stato con noi, Cordone, a presto.
Grazie, a presto.
Beh, parlavamo inevitabilmente di intelligenza artificiale con Roberto Pezzali all'inizio, quando abbiamo parlato di computer chip del Computex e degli annunci fatti al Computex. Adesso parliamo di una applicazione concreta, di un servizio, di un prodotto realizzato e sviluppato da una startup che si chiama Zephy AI, che ha appena annunciato un finanziamento per 1,6 milioni di euro, una startup molto giovane che ha sviluppato un sistema per permettere alle aziende di automatizzare l'analisi di tutte le conversazioni con i clienti. Però adesso scopriamo di che cosa si tratta con Aurora Maggio, che è cofondatrice, uno dei cinque fondatori, uno dei sei fondatori di questa startup, nonché amministratrice delegata di Zephy AI. Grazie di essere con noi, Aurora, benvenuta.
Ciao Enrico, grazie a voi e saluto tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Voi vi occupate di intelligenza artificiale e vi rivolgete con un vostro prodotto, una vostra soluzione alle aziende, per fare che cosa?
Sì, esatto, aiutiamo le aziende a capire i loro clienti, quindi raccogliamo tutte le conversazioni, le interazioni che hanno avuto con il cliente finale in un unico posto, automaticamente li analizziamo, estraiamo delle informazioni chiave per permettergli di migliorare il prodotto e l'esperienza utente.
Raccogliere in un unico posto tutte le conversazioni significa che queste conversazioni devono essere in qualche modo digitali, digitalizzate, ma con le telefonate che come fate?
Ottima domanda, anche le telefonate possono essere attraverso degli algoritmi trascritte, diventano quindi anche quelle informazioni di testo. Noi in generale prendiamo qualsiasi tipo di dato qualitativo non strutturato e poi lo trasformiamo noi, ed è proprio in quello che c'è il nostro valore, in dato quantitativo utilizzabile per delle analisi.
Certo, quindi diciamo che tutto quello che si può digitalizzare o che è già digitalizzato è più utile alla vostra analisi, quindi tutte le chiacchiere che si fanno dal vivo, quelle invece facciamo un po' più fatica a digitalizzarle.
È vero, quelle per adesso ce le perdiamo, non lo so in futuro, però tutte quelle attraverso il telefono, WhatsApp, le mail, quelle lì invece riusciamo a prenderle e ne estraiamo tanti dati. Per fortuna, diciamo, viviamo in un mondo in cui soprattutto al lato business tante delle comunicazioni ormai avvengono attraverso internet.
Certo, certamente molte telecomunicazioni e interazioni sono digitali o digitalizzabili abbastanza facilmente. Ci spieghi come fate a capire da una serie di interazioni? Ovviamente stiamo parlando di un numero di interazioni che deve essere abbastanza cospicuo, cioè non vi basate su due email, cioè devono essere, immagino, decine se non centinaia i dati che voi analizzate, però ci fai capire che tipo di informazioni riuscite a comprendere, a capire?
Certo, allora alcuni dei casi d'uso più frequenti sono prendere tutti i ticket, le richieste, cioè che arrivano al customer support, customer care, quindi all'azienda che sta dando un servizio al proprio cliente, che in quel modo riceve supporto, chiede aiuto su un problema, e queste arrivano attraverso i call center, arrivano attraverso dei form, delle chat, ormai c'è anche tutto il mondo delle chat automatizzate. Noi raccogliamo tutte queste, gli audio trascritti, le conversazioni che ha il customer support, e in questo caso specifico dei ticket diciamo all'azienda quali sono i problemi più frequenti dell'utente, quindi su cosa potrebbe migliorare in modo da abbassare da un lato il costo operativo del customer support che deve smaltire tutte queste richieste, e dall'altro migliora proprio il prodotto, quindi si abbassa anche il tasso di churn, di abbandono dell'utente, e si vede un aumento della fedeltà invece della loyalty dell'utente.
Sì. Voi vi rivolgete, cioè le vostre soluzioni sono pensate per aziende i cui clienti sono altre aziende o aziende che invece hanno come clienti i consumatori finali, quindi che ne so, grosse aziende di telefonia, assicurazioni, banche, eccetera, eccetera, o invece aziende B2B?
Allora, in realtà facciamo un po' entrambe. Nel caso di aziende B2B solitamente hanno un ACV, cioè un valore del contratto del prodotto che loro vendono, abbastanza basso, per cui comunque vengono ad avere tanti utenti, oppure B2C e lì per natura stessa del business avranno tantissime interazioni con i clienti perché sono più sparsi, no? Non c'è un unico punto di contatto come per le aziende. Quindi ti direi appunto B2B con un ACV basso, quindi che vendono prodotti non troppo costosi, quindi hanno comunque bisogno per il loro business di abbastanza aziende, oppure B2C.
Ok, che perché nel caso hanno un valore basso e quindi anche limando pochi centesimi possono raggiungere dei risultati interessanti. Cioè se io vendo, se io vendo macchine che costano milioni e vendo poche macchine all'anno, non genererò tanti dati.
Naturalmente dipende anche lì dalla dimensione dell'azienda, no? Perché ci sono anche aziende che offrono servizi molto costosi ma sono talmente grandi che comunque hanno una grande quantità di dati. Per adesso non abbiamo iniziato da loro, magari in futuro le copriremo, però sì, il principio è esattamente quello che hai descritto, quindi sì, hai centrato il punto.
Sì. Senti, avete già clienti e che tipo di clienti?
Sì, abbiamo già diversi clienti e abbiamo iniziato con delle scale up, cioè delle startup che stanno crescendo molto velocemente, e italiane o comunque italo-europee, cioè che si stanno espandendo nel mercato europeo. E una di queste per esempio è stata Smart Pricing, che è un'azienda che fa prezzi dinamici per hotellerie, quindi sono B2B, perché si rivolgono a chi appunto sta offrendo un servizio di hospitality, però anche a livello di Airbnb, quindi magari hotel più piccoli o hanno un cliente abbastanza diffuso anche loro, no? Però poi abbiamo lavorato anche con aziende completamente diverse che offrono servizi o prodotti per adesso ancora digitali, stiamo parlando con persone che hanno proprio prodotti fisici, però diciamo che il nostro prodotto è talmente verticale perché proprio si focalizza sull'analisi di dati qualitativi, come specificavi giustamente tu, digitali o digitalizzabili, che poi è abbastanza in realtà applicabile trasversalmente a livello di settori. E per adesso abbiamo settori diversi e questo anche grazie alla tecnologia, cioè tutta l'intelligenza artificiale che permette di non dover allenare il modello, in realtà sono tutta una serie di livelli e modelli su un tema specifico, ma ci consente di fare queste analisi trasversalmente a settori diversi.
Chiaro. Stiamo parlando di intelligenza artificiale generativa o di intelligenza artificiale punto?
Questa è un'ottima domanda. In realtà noi abbiamo un sistema abbastanza complesso che combina tecniche diverse di AI nel senso di data science e di AI nel senso di generazione di testi. E c'è tutta quindi una parte di integrazione che deve strutturare il dato, quindi non è prettamente generativa, ma deve comunque capire il linguaggio, no? Quindi comunque natural language processing, quindi capisce quali parole, per esempio, se devono essere anonimizzati i dati, vanno rimosse, quali sono i concetti principali che vanno prioritizzati e quale invece è il rumore nel testo, perché naturalmente in tutte le conversazioni di tutti i giorni ci sono c'è una parte che è di contenuto e una parte invece che è funzionale ad altre cose, per cui anche al instaurare il discorso col cliente, e quindi seleziona le informazioni che poi possono essere veramente utili per l'azienda. E poi ci sono tanti livelli anche di knowledge graph, che quindi capiscono come queste informazioni si relazionano tra loro, se per esempio persone diverse all'interno dell'azienda stanno ricevendo lo stesso tipo di feedback, se ci sono dei pattern ricorrenti anche nella segmentazione dell'utente, quindi nel tipo di utente con cui stanno parlando. E questo è tutto, diciamo, un po' più ampio dell'AI generativa, e poi utilizziamo anche l'AI generativa, ma più nell'interazione con l'utente, col nostro cliente, quindi per esempio nel creare dei riassunti di questo tipo di conversazioni che hanno avuto, o perché alle volte conversazioni che vanno avanti per anni, no? Oppure per tradurre da una lingua all'altra, nel caso in cui un'azienda abbia clienti sparsi per tutto il mondo, in questo modo le è più facile andare a leggere appunto la voce, capire cosa vogliono utenti anche in paesi diversi, e poi ci sono anche un'altra serie di casi di utilizzo.
Molto interessante e capisco anche molto complesso. Come gestite i possibili eventuali, immagino insomma che ci siano errori che questi sistemi fanno, o gli errori sono molto bassi?
E nella prima parte, quella diciamo di AI non solo generativa, è molto controllabile, per cui tutti i parametri vengono settati da noi ed è come diciamo se tracciare una strada, no? Ai vari processi, che alla computazione. E nella seconda parte, quella generativa, c'è un minimo meno di controllo dal lato nostro, però comunque cerchiamo di metterci sopra i modelli una serie di livelli che bloccano la possibilità del modello, per esempio, di allucinare, no? Quando si dice così, quando il modello inizia a inventare qualcosa che non è stato preso dalla fonte o non è scientificamente provato dai dati. Quindi noi quello che facciamo è diamo dei limiti molto precisi all'AI su dove prendere i dati, e poi ci sono una serie di limiti anche sul tipo di output che può generare. In questo modo abbassiamo l'errore del modello, e però poi è fondamentale sempre lasciare la possibilità a chi sta utilizzando, perché alla fine tutta questa è sempre tecnologia, è sempre uno strumento, e quindi dare la possibilità a chi lo sta utilizzando di verificare da dove sono state prese le informazioni, come sono state elaborate, e quindi in caso verificare se c'è stato un errore e modificarlo anche manualmente. Per noi questo è fondamentale.
Puoi farci un esempio di dato, diciamo, un certo numero di dati, di interazioni, che tipo di suggerimento riuscite a dare all'azienda?
Sì, allora, non posso fare casi reali, sì. Perché naturalmente...
Per motivi di riservatezza, certo.
Esatto, però uno dei più frequenti è, diciamo, quando si scoprono dei temi che solitamente appaiono in fase di vendita, e quindi delle richieste che fa l'utente sul prodotto che sta cercando, perché spesso soprattutto gli utenti più interessati arrivano in inbound, cioè sono loro a contattare l'azienda e hanno un'idea abbastanza precisa del servizio o prodotto che stanno cercando. E quindi sono quasi delle feature request, si chiamano, cioè hanno veramente un bisogno specifico relativo a quel prodotto, e però chi fa vendita, abbiamo visto che anche dai knowledge graph, questi grafici che ci fanno capire le interazioni all'interno dell'azienda tra i vari dipendenti, non comunicano questo tipo di richieste alla parte di prodotto o di customer support. Quindi un tema che viene fuori è per esempio questo del mettere in comune, da un lato estrarre il tema ricorrente, no? Quindi per esempio il bisogno specifico dell'utente, e dall'altro informare poi anche chi ha la possibilità di implementare la soluzione all'interno dell'azienda, perché sono dipartimenti completamente che viaggiano un po' su binari separati.
Chiaro. Secondo te, capisco che sia sempre difficile o se non impossibile generalizzare, però in generale ritieni che le imprese in Italia, in Europa, insomma nei mercati dove voi operate, siano pronte a usare queste tecnologie oppure no? Perché capisco che bisogna avere una sensibilità, bisogna anche avere una cultura del dato per poi usare questo tipo di tecnologie.
È una domanda interessante, perché secondo me per la prima volta c'è davvero tanta curiosità, tanta apertura, cioè perlomeno, allora, sicuramente curiosità, apertura ovviamente dipende, poi tutti hanno molte domande su come vengono trattati i dati, giustamente bisogna stare molto attenti anche a tutta la parte di sicurezza. Però anche aziende più, diciamo che esistono da molti anni, molto strutturate, stanno assumendo AI manager oltre diciamo, il classico innovation manager, quindi qualcuno proprio focalizzato sul capire come portare valore in azienda attraverso queste tecnologie. Quindi mi sembra che il potenziale sia stato ormai compreso da tutti i tipi di aziende, dalle più piccole alle più grandi. E lato nostro ci vuole un prodotto che sia utilizzabile senza grande impegno dall'azienda, quindi quello che noi ci stiamo impegnando a fare è una piattaforma che sia super user friendly, cioè che anche un utente non tecnico possa utilizzare, perché è proprio il potenziale di queste tecnologie, cioè sono così tecniche, diciamo, nel back-end, quindi dietro le quinte ci sono delle cose complessissime, però dall'altro lato possono quasi parlare come un essere umano, quindi sono facilmente utilizzabili dall'utente finale. E quindi ti direi sì, secondo me naturalmente è più facile, no? Gli early adopters ci saranno sempre, quindi andando da aziende che sono più technology driven, che spuntano di più sulla loro componente tecnologica, è più facile entrare, però devo dire che anche in aziende da cui non me lo sarei aspettato c'è tantissima apertura e voglia di innovare su questo tema.
Interessante questo messaggio che ci dai. I dati che voi analizzate dove risiedono?
E dipende, allora ogni azienda ha il proprio workspace e può scegliere dove archiviare i dati a livello, dal punto di vista geografico. Dal punto di vista infrastrutturale naturalmente sono degli spazi digitali compartimentati, in modo che è un po' come se loro avessero uno spazio fisico proprietario in cui tenere i loro dati. Lato nostro, noi non utilizziamo quei dati per nessun tipo di operazione, perché ormai, appunto, come raccontavo prima, non c'è neanche bisogno di fare fine tuning, si possono applicare una serie di altre tecniche per cui non dobbiamo neanche utilizzare sulla nostra tecnologia i loro dati, per cui quando loro volessero portarli via possono semplicemente migrarli o cancellarli da questo spazio digitale, che poi in realtà corrisponde anche a uno spazio fisico, per cui se un'azienda europea possono tenerla in Europa, possono avere i server in Europa, e se un'azienda invece americana magari preferisce averli negli Stati Uniti, e quello corrisponde un po' alle impostazioni del cloud provider sul quale si appoggia la nostra infrastruttura.
Ok, comunque sono dati che vengono messi in cloud, non è che se li può tenere in casa?
E allora, in realtà sì, però dovrebbe essere un'azienda che ha un server interno. In quel caso possono integrarsi con dei sistemi che si chiamano on-premise, che appunto sono, immagino gli ascoltatori che non lo sapranno, però per chi non lo sapesse, sono costruiti dall'azienda stessa, e in quel caso possiamo far ostare a loro, quindi far ospitare a loro la nostra tecnologia sui loro server fisici.
Sì, perfetto. Ti faccio le ultime domande sulla vostra startup. Voi siete giovani e anche la startup è giovane. Quali sono gli ambiti da dove arrivate, sia come esperienza eventualmente o come tipo di studi, almeno tra i fondatori?
Questo è un punto secondo me molto bello, cioè arriviamo tutti da ambiti abbastanza diversi, per esempio io ho studiato architettura ma poi mi sono specializzata in architettura computazionale parametrica, che è un po' tipo generative AI ma con le forme. Però c'è chi arriva da ingegneria meccanica e poi ha fatto un MBA, come Daniele, il nostro CFO, e c'è Leonardo, il nostro CEO, che ha fatto veramente di tutto, viene dall'ambito economico, ha studiato in Bocconi ma poi ha avuto esperienze anche nell'ambito dell'automazione in Francia, in startup di app di gaming, ha avuto la sua società. Poi abbiamo Alex, che ha studiato software engineering, ha lavorato in ScalaPay, quindi fintech dal punto di vista di prodotto, e Nick, il nostro CTO, che anche lui ha un percorso particolare perché ha un double degree, quindi una doppia laurea in ingegneria informatica e machine learning, però poi è andato a lavorare in aziende come Ferrari, Renault e anche Gucci, quindi anche lì è interessante vedere come questo tipo di aziende, che noi di solito colleghiamo così tanto al mondo fisico, poi abbiano una componente digitale importante, tant'è che ci hanno un po' regalato il nostro CTO.
Bello, interessante. In bocca al lupo, insomma, speriamo che dopo questo pre-seed che è arrivato recentemente, i finanziamenti arrivino, insomma, che lo sviluppo del business sia coerente con i vostri progetti e le vostre aspettative. Buon lavoro e a presto.
Grazie mille, grazie a tutti.
Abbiamo terminato questa puntata di 2024, aspettiamo le vostre considerazioni, le vostre domande, i vostri suggerimenti per le prossime puntate, anche a partire dal nome di 2024, se è necessario cambiarlo, perché c'è anche un partito che dice non cambiate il nome di 2024, ma siamo un po' in imbarazzo di fronte a questo. Comunque faremo una serie di valutazioni nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, entro il 2024. Grazie a Laura Fagine che mi aiuta durante la settimana. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana. Tra le cose che accadranno la prossima settimana ci saranno gli annunci di Apple. C'è un'attesa incredibile per capire come tratterà il tema intelligenza artificiale Apple, se effettivamente riuscirà a trovare una soluzione originale oppure si accoderà a quello che abbiamo visto finora. Beh, insomma, mancano poche ore a questo appuntamento ad inizio della prossima settimana. Ci risentiamo nella prossima puntata.